Bentornati all'ascolto del nostro programma, carissimi amici, e io sono pronto qui per andare avanti nel nostro studio, nelle nostre semplici riflessioni riguardo al libro dell'Esodo. Stiamo studiando già da ieri il capitolo 3 di questo secondo libro della Bibbia, e proprio ieri sera vedevamo come Mosè risponde all'invito di Dio dicendo: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele?» La domanda che pone Mosè è più che logica, e penso che molti di noi avrebbero fatto la stessa domanda. Mosè temeva che gli israeliti non l'avrebbero accettato, inoltre non sapeva come presentare loro Dio stesso, non sapeva come li avrebbe condotti a Dio, e questi erano per lui grossi problemi. Notiamo la risposta di Dio dal versetto 12 al 15 di questo capitolo 3 di Esodo. «E Dio disse: Va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte.» Mosè disse a Dio: «Ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: Qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro?» Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono.» Poi disse: «Dirai così ai figli di Israele: L'Io sono mi ha mandato da voi.» Dio disse ancora a Mosè: «Dirai così ai figli di Israele: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione.» Prima ancora di dire chi è, Dio rassicura Mosè che sarà con lui e sottolinea la promessa con un segno: «Voi mi servirete proprio in questo luogo.» Nel nome «Io sono» c'è indubbiamente molto di più di quanto sia già stato detto, tuttavia dobbiamo considerare alcune cose molto importanti. Questo nome rappresenta un tetragramma, cioè una parola di quattro lettere, che noi traduciamo «Geova». Si può anche tradurre Yahweh, ma come si pronuncia? Per gli israeliti era diventato un nome così sacro, così santo, da non poterlo pronunciare, e per evitare di profanare il nome di Dio non lo usavano del tutto. Qual è il nome più corretto? Geova o Yahweh? Non lo sa nessuno, ma «Io sono» può essere definito il nome di Dio. Questo nome è tradotto con «l'Eterno» oppure «il Signore». Nel libro di Genesi, Dio è il creatore, Elohim, l'Onnipotente, colui che esiste. «Io sono colui che sono, l'Eterno». E questo Dio manda Mosè a liberare il popolo di Israele. Nel Salmo 135, al versetto 13, leggiamo: «Signore, il tuo nome dura per sempre. La memoria di te, o Signore, dura per ogni generazione.» Il nome Signore in questo versetto può essere tradotto «Io sono colui che sono». È importante notare che questo nome parla del fatto che Dio esiste. Era giunto il momento dell'adempimento della promessa fatta a Giuseppe in Genesi 50, al versetto 25. «Dio sicuramente vi visiterà.» Dio era apparso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e questo stesso Dio stava mandando Mosè ai figli di Israele e nel modo descritto nei versetti dal 16 al 18, che ora vado a leggervi. «Va, raduna gli anziani di Israele e di loro: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso, dicendo: Certo, io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto e ho detto: Io vi farò uscire dall'Egitto dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, degli Ivei e dei Gebusei, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Essi ubbidiranno alla tua voce e tu, con gli anziani di Israele, andrai dal re d'Egitto e gli direte: Il Signore, il Dio degli Ebrei, ci è venuto incontro. Perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio.» Dio fornisce a Mosè l'ordine del giorno da seguire. Egli deve parlare agli anziani del popolo del piano di salvezza di Dio. ricorderà loro la promessa fatta ai padri, annunziando che è venuto il momento dell'adempimento. Poi lui e gli anziani devono recarsi dal faraone per chiedergli il permesso di allontanarsi nel deserto per 3 giorni di cammino per fare dei sacrifici al loro Dio. L'intenzione era di comunicare il programma di Israele al faraone in modo dolce, anziché dire senza mezzi termini che se ne stavano andando per ritornare nel paese di Canaan per sempre. Dio, comunque, non nasconde a Mosè che ci saranno difficoltà, come vedremo leggendo i versetti dal 19 al 22. «Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo a esso. Dopo questo vi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani, e quando ve ne andrete, non ve ne andrete a mani vuote, ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua conquilina degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti. Voi li metterete addosso ai vostri figli e alle vostre figlie, e così spoglierete gli egiziani». Il Signore preannuncia a Mosè che il faraone non avrebbe acconsentito a lasciar partire il popolo. Il rifiuto del faraone sarà l'inizio di una battaglia divina contro gli dèi dell'Egitto. Dopo questa lotta, anche se Dio farà vedere al faraone i suoi potenti prodigi, il faraone continuerà ostinatamente a rifiutarsi di lasciar libero Israele. Dio allora userà delle piaghe, dei castighi, che indurranno il faraone a cambiare idea e a mandare Israele via dall'Egitto. Dio ha un piano per liberare Israele e lo porta a termine. Dice anche che non usciranno a mani vuote. La parola «domanderete oggetti preziosi agli egiziani e li spoglierete di beni» in questo caso non significa rubare, ma raccogliere dei salari pregressi. Gli israeliti erano stati schiavi senza essere pagati, e Dio dice loro come riprendersi la loro paga per il lavoro di tutti quegli anni, di tutti quei secoli. Così Dio si stava prendendo cura di loro, facendoli uscire dall'Egitto, ricompensati per anni di duro lavoro. Il progetto di Dio è veramente grande e ambizioso, diremmo noi. Nel prossimo capitolo vedremo come Mosè reagisce di fronte a questo mandato. E voltiamo ancora una volta pagina e arriviamo al capitolo 4. Questo capitolo racconta il ritorno di Mosè in Egitto e il modo meraviglioso in cui Dio affronta le ansie di Mosè e i suoi timori. Quest'ultimo, Mosè, ha tante domande nella sua mente, tanti ostacoli da superare, ma Dio ha una risposta pronta per ciascuna delle sue obiezioni. Mosè infatti solleva 2 obiezioni al suo incarico di portar fuori il popolo dall'Egitto. Primo, l'incredulità di Israele e, seconda obiezione, secondo dubbio, la sua mancanza di eloquenza. A queste obiezioni Dio risponde con 2 miracoli. Primo, un bastone che la potente mano di Dio usa per compiere prodigi e, secondo miracolo, la mano lebbrosa di Mosè, figura del peccato, che viene guarita da Dio per dimostrare la sua potenza nei confronti di chi ha fiducia in lui. Oltre a questo vedremo che Aronne diventa il portavoce di Mosè. Mosè ritorna in Egitto e presenta agli anziani di Israele il progetto di Dio per la loro liberazione. Iniziamo la lettura di Esodo, capitolo 4, dal versetto 1 arrivando al versetto 9. Mosè rispose e disse: «Ma ecco, essi non mi crederanno, e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso». Il Signore gli disse: «Che cos'è quello che hai in mano?». Egli rispose: «Un bastone». Il Signore disse: «Gettalo a terra». Egli lo gettò a terra, ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano e prendilo per la coda». Egli stese la mano, lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. «Farai questo», disse il Signore, «affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso». Il Signore gli disse ancora: «Mettiti la mano nel petto». Egli si mise la mano nel petto, e quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse: «Rimettiti la mano nel petto». Egli si rimise la mano nel petto, e quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume, la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Erano molte le ragioni per cui Mosè credeva di non essere l'uomo giusto per l'incarico affidatogli da Dio. In seguito Mosè avrebbe usato in molti modi il bastone datogli da Dio, che sarebbe diventato il distintivo della sua autorità e la testimonianza, sia verso l'Egitto che verso Israele, della presenza di Dio con Mosè. Sarebbe stato anche una sorgente di forza per lui. Quando Mosè lanciava il bastone per terra, questo diventava un rettile pericoloso. Un semplice serpente non avrebbe fatto fuggire Mosè, abituato a convivere con i pericoli del deserto. Dobbiamo sottolineare che nel bastone non c'era nessuna potenza intrinseca, perché si trattava semplicemente di uno strumento che poteva anche essere usato da Satana, come vedremo più avanti. Facciamo un esempio prendendo come analogia una banconota. I soldi possono essere usati per pagare un assassino, una prostituta, per giocare d'azzardo e altro. In altre parole, è come se diventassero serpenti, ma quando le banconote o il bastone sono messi nelle mani di un uomo aiutato dalla potenza di Dio, possono essere usati per gli scopi voluti dal Signore. Questa è l'importante lezione che dobbiamo imparare in questo testo. Le cose di cui disponiamo in questa vita possono essere usate bene o male. Possono essere strumenti di Satana per il male o strumenti di Dio per il bene. Lo stesso è per le nostre vite. Sta a noi farli diventare un bastone nelle mani di Dio. Dio ha chiamato Mosè per essere il liberatore dei figli di Israele e per liberarli dalla schiavitù di Egitto. Lo ha allenato per 40 anni nel deserto e gli ha dato l'incarico chiamandolo dal pruno ardente. Quest'uomo che un tempo era stato così impaziente da voler precorrere i tempi di Dio, ora si dimostra riluttante ad accettare l'incarico datogli da Dio di salvare il popolo. Mosè accampa delle scuse e Dio gli mette in mano un bastone, ed egli impara che quando il bastone viene usato secondo la volontà di Dio, diventa un segno di autorità in mano a un uomo sottomesso al Signore. Oltre al bastone, Dio dà a Mosè un'ulteriore prova e gli insegna un'altra importante lezione mentre sta per assumere il compito di guidare Israele fuori dall'Egitto. La lezione è particolarmente rivolta a Mosè. Il petto di Mosè ci parla della sua vita interiore. In Proverbi 4, versetto 23, leggiamo: «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita». In altre parole, la mano di Mosè avrebbe fatto quello che voleva il suo cuore. Dio voleva mettere il bastone in mano a una persona che gli era sottomessa, e quindi anche la mano di Mosè doveva essere in accordo con il suo cuore. Anche il Signore Gesù afferma lo stesso in Matteo 7, versetto 17. «Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi». E ancora in Luca 6, 45, «L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca». Il Signore sta dicendo a Mosè che egli vuole da lui sia la mano che il cuore, e la stessa cosa viene richiesta anche a noi oggi. Dio non vuole solo i nostri soldi e le nostre capacità, ma vuole te e me come esseri completi, e di conseguenza avrà anche tutto il resto. Mosè mise la mano nel suo petto e questa divenne lebbrosa, e quando ve la rimise per la seconda volta ridivenne sana. In ultima analisi, dal nostro cuore risulterà chi siamo. Il Signore voleva dare il bastone a una persona consacrata a Lui, in modo che la sua mano si muovesse nella stessa direzione del suo cuore. Anche noi oggi dobbiamo imparare questa lezione, come la imparò Mosè. Mosè non è ancora convinto che lui è la persona giusta per liberare il popolo di Israele, e sta cercando di trovare un sostituto. Lo vedremo nei versetti dal 10 al 17. Mosè disse al Signore: «Ahimè, signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua». Il signore gli disse: «Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto, sordo, veggente o cieco? Non sono io, il signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Mosè disse: «Ti prego, signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai». Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè, ed egli disse: «Non c'è Aronne, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene, e per l'appunto egli esce a incontrarti, e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca, e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi». A questo punto sorgono altre obiezioni da parte di Mosè. Egli dice di non essere molto eloquente e di non sapere parlare nel modo giusto. E questa è evidentemente una scusa, in quanto egli si sente non all'altezza del compito. Ma il Signore gli dice che egli non vuole soltanto le sue mani, ma anche la sua bocca, e gli promette di essere vicino a lui ed insegnargli quello che dovrà dire. Abbiamo già detto che quello che noi diciamo proviene dall'intimo del cuore, e Dio voleva il cuore di Mosè. Per Mosè fu un grave errore richiedere un portavoce. Anche se Dio glielo concesse, non era nelle sue intenzioni avere un comando duplice. E in seguito vedremo che sorgeranno dei problemi durante il pellegrinaggio del popolo nel deserto. Più avanti, nel libro dell'Esodo, ci viene raccontato che Aronne si trovò implicato nella fabbricazione del vitello d'oro, un idolo da adorare mentre Mosè si trovava sul monte Sinai. Questo fu un grosso sbaglio da parte di Aronne, e fu una conseguenza del fatto che ci fossero due leader, come possiamo vedere anche nel racconto del libro dei Numeri. Il Signore non aveva bisogno di Aronne per liberare il popolo, sarebbe bastato Mosè, ma poiché quest'ultimo dimostrò una certa riluttanza ad avere una fiducia totale in Dio, si rese necessario affiancargli un'altra persona, cioè Aronne. Dobbiamo riconoscere la nostra debolezza, ma quando Dio ci chiama per un compito, dobbiamo rispondere con fiducia, perché Dio ci renderà capaci di portarlo a termine. Egli è paziente e ha compassione delle nostre debolezze, ma non ci abbandona in queste situazioni, ci aiuta ad uscirne. Qualcuno ha detto che Dio ci ama così, come siamo, ma ci ama troppo per lasciarci così, come siamo. E con questa speranza, questa certezza, ci fermiamo proprio qua. E domani avremo l'ultima puntata della settimana, quindi io vi invito a risentirci proprio domani, mi raccomando, non mancate, ciao!